Radio NK presenta Rose Gialle in Anticamera, un radiosceneggiato di Maurizio Bontaglione e Liliana Faccioli Pintozzi. Riassunto delle puntate precedenti. Anna Giorgi è una giovane donna italiana. Sebbene benestante e d'aspetto più che piacevole, la donna appare preoccupata e sconfortata. A turbarla è il pensiero del marito Sandrino, misteriosamente scomparso oramai da giorni. Con l'aiuto e il supporto morale di Anti Moronzo, il suo amato e temuto tutore, la giovane Annina si appresta a vivere uno dei momenti più tragici della sua giovane esistenza. Il cavalier Bardazzi Rizzi, al ritorno da Budapest, si presenta alla porta della donna in qualità di commilitone ed amico del marito. Il cavaliere, con immenso dolore, consegna alla donna un pacco contenente delle rose gialle ed una lettera scritta di proprio pugno dal marito in punto di morte. Anna, turbata ed angosciata, si abbandona ad urla e lacrime di dolore, ma si sa, è sincero il dolore di chi piange in segreto. Il mistero, infatti, si infittisce quando la giovane donna confessa alla dama di compagnia, Geraldina, di temere che l'avvento del cavaliere sia null'altro che una messa in scena. Ella sostiene di aver incontrato suo marito pochi giorni prima in città. Geraldina, ottima cuoca e fedele assistente della giovane Anna, è sì una donna semplice e sempre allegra, ma non manca certo d'astuzia. Al momento giusto sa bene aguzzar l'ingegno e già dal primo parlare percepisce, nella clamorosa confessione concessale dalla signora, che i segreti che ella nasconde sono ben più gravi di quello che mai avrebbe potuto immaginare. Durante gli innumerevoli incontri presso casa Giorgi, tra il cavalier Bardazzi Rizzi e Geraldina nasce un amichevole interesse che si consuma in una notte d'amore durante la quale la domestica viene indotta a contaminare le pietanze con del veleno in sapore. La donna si mostra contraria, ma l'infatuazione che la pervade lascia notevole spazio ad un'ipotesi di accondiscendenza. Saggezza popolare vuole che, se a mezzogiorno il re ti dice che è notte fonda, tu contempla le stelle. Il passato di Anna Giorgi sembra costellato da segreti incresciosi, primo fra tutti Ismaele, un uomo rozzo e prepotente, dalle cui attenzioni l'ingenua Annina si è lasciata lusingare, anche per colmare il vuoto dell'assenza del marito Sandrino, impegnato in operazioni militari d'alto grado, in giro per il mondo. Annina, durante uno dei suoi disonesti incontri con Ismaele, confessa di essere incinta.
Thank you. Uè, Leonardo, Leonardo, hai ammazzato il cappone, Leonardo. Come da tradizione, qua a casa di Annina Giorgi, a Natale si mangia il cappone.
Sì, Geraldina, sì, guarda com'è tutto colmo di sangue giù alle stalle. A proposito, ti occupi tu di ripulire tutto il sangue?
Uè, che paura, madonna, no, no, io le scene di sangue proprio non le posso sopportare. Non ti dico il pollo quando devo cucinare il brodo che piace tanto alla signora. Io poi me la sogno per tre notti la gallina. Io le conosco tutte le galline nostre, perché ogni mattina ci porti il mais e quelle mi vengono dietro dietro, quelle galline. Mo capisco perché le donne un poco le chiamano proprio galline. Non è vero, Leo? Leo, ma che ha fatto? Se n'è andato, madonna, se n'è andato e mi fa parlare sempre da solo questo Leo. Madonna, io non lo sopporto proprio. Qui finiamo di fare il cappone qua.
Intanto, nel salotto di casa Giorgi,
il mio cuore è stracolmo di tanta misericordia per le anime e per i poveri peccatori. Sei il mio rifugio, la mia salvezza. Tu mi libererai dal male, mi circonderai d'amore, il mio cuore libererai. Non ho timore, io credo in te.
Annina, Annina, scusami, scusa se interrompo questo tuo momento spirituale ed il contatto che riesci ad intrattenere con Iddio.
Iddio mi perdoni per i miei peccati.
Beh, ho proprio fatto un buon lavoro con te, Annina. Sei una dimorata di Dio e conosci a memoria il terzo mistero del rosario della Divina Misericordia. E questo ti fa onore, cara Annina. Ma il motivo per cui sono qui, voglia Iddio, non è peccato che interrompa la tua preghiera, visto che sono qui a parlarti del Santo Natale.
Sì.
Annina, per questa vigilia, il primo di questa sventurata annata, con il passaggio a miglior vita di Sandrino, tuo marito, ho pensato, per avere un uomo qui tra di noi a cena, di invitar per cena il cavaliere.
No! Come hai potuto, tutto ronzo? Io temo quell'uomo! Ancora non mi spiego come è riuscito a conquistarsi la fiducia di Sandrino! Un uomo tanto d'animo buono, quanto discreto e misurato. Dunque, di questo militare non mi fido.
Annina, Annina, sta a sentire il tuo tutore. Dove vedi malvagità, costruisci una solida amicizia, diceva il poeta del secolo a noi precedente. E visto che vogliamo imparare dagli antichi, così come la tua formazione classica ci impone, trascorriamo il Santo Natale con costui e pian piano scopriremo cosa nasconde sotto i tanti stemmi di grande qualità sulle spalle delle maniche. Peraltro, Annina, una donna come te non può stare sola. Ti sei chiesta come mai il destino ti ha portato il cavaliere alla porta?
Tutto ronzo, ma che dice? Giammai potrei legarmi a quell'anziano signore.
Annina, ma che anziano? È solo di un anno più giovane di me. Su, via, non potrai star sola per sempre. Sai come sono viste le vedove nel nostro ambiente, Annuccia, scusa.
Mi chiamino anche strega, ma con quel cavaliere giammai.
Calmati, Annina, calmati, su. Ritorna alle tue preghiere, non ti preoccupare, stai tranquilla.
Cuore di Gesù, abbi misericordia di noi. Tutto ronzo pensa solo al patrimonio. Sono sicura che avrà operato un controllo sui beni del cavaliere e sono ancora più certa che voglia impossessarsene usando il mio bocciol di donna per ottenerlo. Ma come al solito alzare la voce a poco serve con tutto ronzo. Ciò che davvero serve è far buon viso a cattivo gioco e pian piano otterrò quello che io voglio e non quelle che vuole tutto ronzo.
vigilia di Natale in casa Giorgi.
Uè, a tavola! A tavola! Ho lavorato per 10 ore per preparare tutte queste pietanze e buona natività a voi, cavaliere, che gli auguri ancora non ve li ho fatti. Tanti auguri, cavaliere!
Buon Natale anche a te, cara Geraldina. Aspetteremo insieme la nascita del Gesù Bambino.
Geraldina, ti avevo detto che avrei preferito pietanze più leggere, vista la tristezza e l'angoscia che aleggia questa notte. Né gli occhi né lo stomaco possono sopportare lo sfarzo dei sapori e dell'aspetto di questi piatti. Con te parlo a vuoto, Geraldina.
Uè, signor, ma che state dicendo? Natale è Natale! Questa sera vi mangerete, sentite a me, signor, che vi ho fatto! Capitone da 1 chilogrammo, tortelline fatte a mano, cappone ripieno, moroso arrosto in salsa di mirtillo, pacchetti di riso, tacchina farcita, girandole di pesce, insalate di cipolle e albero di Natale di biscotti.
Brava Geraldina, Geraldina sugli scudi.
Complimenti, complimenti a Geraldina, una donna da sposare.
ma che ridete a fare, volete offendere, poi me ne vado proprio.
Che il Signore benedica la nostra cena, sebbene il pensier mio vada sempre al mio defunto marito.
Oh, Annina, Annina, su via, siamo qui per lenire i tuoi dolori. Abbandonati al piacere del gusto. Pian piano dovrai pur riscoprire questo piacevole sentimento del vivere ed aprirti nuovamente ai piaceri della carne, del cappone, intendo. Vero, cavaliere? Lei che ne pensa?
Certo, certo. Quanta bontà Geraldina ci sa davvero fare con la carne.
Vediamo un po' questo cappone. Voi che ne pensate? Io ritengo che la brasatura sia ottima.
Ottima davvero, no? Veramente, la cottura.
Scusatemi.
Dicci pure, cara.
Desidero terminare questa serata in solitudine, miei cari tutor Ronzo e cavalier Bardazzi Rizzi. Con il vostro permesso, mi concedo dalla mensa e mi ritiro alle mie preghiere, sperando nel perdono, nella misericordia di Dio.
Vai Annina, per me puoi prego. Andare, prego. Va pure Annina.
Tutto Ronzo.
Mi dica, cavaliere.
Ha notato il lapsus, tutto Ronzo?
Il lapsus. Cosa intende, cavaliere?
Il lapsus.
Il lapsus. Ah, il lapsus. Vedo che anche lei è rimasto colpito dalle nuove scoperte del famigerato professore. Mi scusi la pipa.
Tutor, tutor, si sente bene.
La pipa. Anche lei è rimasto affascinato da queste nuove teorie mediche del nuovo professore. Beh, che essi siano blasfemia o medicina, il tempo darà le sue risposte. Ma ho pensato che possa essere una strada interessante per Annina. Sa, la sua mente non l'accompagna, si chiude nella preghiera, ma spesso si lascia andare alle nevrosi, proprio quelle di cui parla il famoso professore, spaventando anche un vecchio esperto in tema di donne come me. Però è sempre, pur sempre, una brava ragazza.
Ma eppure, Sandro parlava di sua moglie come una donna calma e a tratti impaurita. Non mi aspettavo certo un carattere tanto determinato.
Gesù, la notte di Natale, come da 2 anni, la trascorro a pregare per sperare nel perdono. Che solo l'inferno può meritare una donna che come me ha commesso il più atroce dei delitti, il più infamante e doloroso percorso di autodistruzione. Gesti contro natura, di cui il mio corpo porta ancora i segni. Dove sei, anima mia? Ricordo tutto come fosse adesso. Ricordo benissimo quei dolori che ogni donna dice di dimenticare, come se fosse il volere di Dio. Dolori che io non posso dimenticare, che sono ancora qui dopo due lunghi, lunghissimi anni.
Due anni prima, mentre Annina partoriva con dolore, Sandrino e il tutor Ronzo scambiavano due chiacchiere.
Tutor Ronzo, so che lei ama Annina come una figlia, ma l'ho invitata per incitarla a far tornare mia moglie a casa, capirà? Un uomo solo è capace di tutto in assenza della propria donna e visti i miei futuri impegni militari, credo di avere il diritto di incontrare mia moglie. E lei il dovere di rispettare i suoi impegni coniugali. Il rifiuto agli incontri che ho chiesto alle madri sorelle cominciano a preoccuparmi.
Calmati, Sandro, calmati. Ho mandato Annina dalle suore in città. Diceva di avere bisogno di un ritiro spirituale e, vista la sua formazione religiosa, nonché classica, come abbiamo detto prima, ne sono ben contento. Ma sono oramai effettivamente 9 lunghi mesi che rifiuta ogni incontro anche con me. È giunto il momento di andare a prelevarla, sebbene questo mi costi un lungo viaggio a cavallo.
Contavo sulla sua disponibilità, tutor Ronzo.
Anima pia, figlia del destino crudele, segreto nascosto nel mio cuore. Nascesti come Gesù, in una notte di freddo e tristezza, eppure come è bella la sua natività, così è bella anche la tua. Il tuo nome sarà Prometeo, colui che capisce prima, il più intelligente fra i fratelli, talmente forte da sfidare Zeus, facendolo cadere nell'inganno. Anche tu nascesti segnato dall'ira di Zeus, ma detieni anche il famoso vaso. Che qualche Pandora, che sciagurata me, forse sono io stessa, il famoso vaso dal quale usciranno, oltre che tutti i mali del mondo, anche e soprattutto la speranza. Ti affido al cuore di Suor Palmira, ma il pensier mio sarà sempre con te.
Strazianti note del pianto del bambino risuonarono mentre Suor Palmira lo portava al convento. Intanto, allo stesso convento arrivò tutor Ronzo. Madre? Madre superiora? Madre superiora? C'è qualche madre superiore? Non c'è nessuna madre superiore. Ma io sono venuto qui a prelevare Annina. I suoi doveri coniugali. Ma c'è
momento.
Allora qualche madre? Madre?
Scusi, le ricordo che lei è in un convento.
Ha ragione.
E non è duopo alzare la voce.
Ah,
grazie.
Ha ragione, madre. Ma sto qui da 5 minuti.
Si è lodato Gesù Cristo.
Sono qui da 5 minuti, sì. E più. Io sono. Lei sa, madre, io non voglia mai in Dio che io manchi di rispetto all'istituzione della sorellanza, sì, religiosa. Sì. Io sono un militare, come può vedere, sono il generale Antimo Ronzo, sì, e quindi credo come tutti i militari. Oh, ma sento una voce di bimbo.
Sì, le sorelle sono impegnate in una pratica ostetrica.
Ah, ho capito. Ah, ma voi quindi ora et labora, non siete, sì, solo suore che prega.
Sì,
insomma,
sì,
le dicevo, sì, sono qui perché ho accompagnato tempo fa qui la mia pupilla, la mia diletta Annina,
sì,
9 mesi fa, e oramai sono 9 mesi, i suoi doveri coniugali le impongono di tornare alla sua casa, il marito la reclama.
Bene, io non so adesso la situazione, purtroppo la signorina Giorgi al momento è un po' impegnata, poiché è l'oggetto della pratica ostetrica.
Che dice?
dice?
Non posso.
Che cosa non posso dicendo?
Non posso esprimermi. C'è un voto di.
Intanto, di nuovo alla vigilia di Natale, nel salotto di casa Giorgi, i festeggiamenti continuano allegri e tra una risata e l'altra si fanno due chiacchiere.
Ah, ottimo questo sigaro, tutto ronzo. Quest'anno il Natale al caldo di una casa quasi non lo ricordavo più il tepore della legna che arde.
Come poetico lei, cavaliere.
Oh, sì. A Budapest. Scusi, a Budapest dicevo, il freddo era veramente rigido e le mani addirittura sanguinavano.
Ma cosa mi dice, cavaliere? Cosa mi dice? Immagino il freddo dell'est o il freddo del comunismo. Sì. Ma, cavaliere, ora che siamo a quattro occhi tra noi uomini, ma
dica.
Abbia bontà, mi racconti meglio la sventura di Sandrino. In fondo era un bravo uomo, mi è dispiaciuto molto.
Un gran bravo uomo, veramente un ottimo amico, me lo lasci dire.
Mi scusi, cavaliere, sì. Mi passa una Stuyvesant.
Una Stuyvesant. Subito.
E anche l'acciarino.
Tenga.
La Stuyvesant.
L'ha presa?
No, non me l'ha data.
Ah, no, scusi, credevo di sì.
Ce l'ho in tasca, forse, no.
Ce l'ho?
Non le trovo. No,
volevo una delle mie.
Ce l'ho trovata. Prego, mi raccomando, voglio sapere la storia di Sandrino. Mi dica la storia di Sandrino.
Beh, dicevo, un'ottima persona e un grande amico. E quindi come descriverlo? Ma Sandro Giorgi, posso dire senz'altro che era un uomo d'onore. Poi sa, un tiratore scelto. Nel conflitto, infatti, era il miglior cecchino. Io notavo, quando si appartava con la sua razione di cibo, e si fermava da solo a riflettere, e se ne stava lì per ore. Ma anche in quei momenti non si separava mai dalla sua mitraglietta e dai caricatori.
Addirittura?
Ah, sì, un uomo dedito al suo lavoro.
Alla sua carriera.
Sì. Era più una vocazione la sua.
Era una
vocazione al cecchinaggio. Sì, direi così. Il suo successo nel campo militare, infatti, era dovuto principalmente alla sua tattica d'attacco. Relativamente insolite, come lei sa, fra i cecchini.
Cosa? Le sue
tattiche d'attacco.
Oh, come faceva?
Lui
che faceva di particolare?
Ecco, lui si avvicinava parecchio ai nemici e non utilizzava un'ottica telescopica
come i cecchini normali.
No, riteneva che il riflesso della lente avrebbe potuto rivelare la sua posizione.
Oh.
Un genio, veramente un pioniere del cecchinaggio. Sì. E lui il suo lavoro lo svolgeva così, nel migliore dei modi. E sa come?
Come?
Appollaiato nella neve, sopportando temperature che andavano dai meno 10 ai meno 30 gradi centigradi. E vestiva sempre di bianco.
Ammazza.
Sì.
E come faceva a respirare? Come riusciva a respirare sotto la neve?
Beh, lui teneva in bocca la neve per non creare condensa con il proprio respiro. Sa, questo è un vecchio trucco.
Scusi, si è spento il sigaro.
Prego.
E notavo poi che Sandro non teneva mai il conteggio giornaliero dei morti, cosa che è in uso negli ambienti militari. Purtroppo, proprio la sua precisione nel tiro lo aveva reso un bersaglio.
Oh, già, sì. Perché era troppo bravo, era diventato il killer di riferimento.
Sì, tant'è che i nemici gli misero una taglia sulla testa.
Addirittura, sì. A Sandrino. Ma lei mi sta raccontando dei lati di Sandrino che io proprio non mi sarei mai aspettato.
Beh, so, tutor Ronzo, sono cose, sono informazioni che non divulghiamo con tanta allegrezza, diciamo. Sono cose,
mi rendo ben
come
conto,
si dice,
mi
top
rendo
secret.
Ben conto della situazione. Ma vada avanti, non voglio interromperla.
Sì, dicevo che quindi gli era stata messa una taglia sulla testa e lui lo sapeva. Sapeva di essere ben armato e pericoloso. Ma son certo che fosse consapevole di rischiare di non tornare a casa, come tutti noi del resto.
Come tutti voi militi.
Certo. Infatti, negli ultimi giorni aveva un atteggiamento piuttosto insolito e parlava spesso della moglie Anna, cosa che non era mai successa in precedenza.
Oh, povera Nina. È meglio che non sappia tutto di ciò di cui noi stiamo parlando in questo momento. Piuttosto, pensavo che potrebbe farle bene un po' di svago. Ad esempio, potremmo portarla magari al teatro dell'opera. In qualità di tutore di Anna, sono a conoscenza del suo amore per il teatro dell'opera e in particolare per la lirica.
Ah, ottimo.
Per la lirica, un amore che si porta dietro sin da quando era una ragazzina, un'infanta. Sono sicuro che le farebbe bene domani, in occasione del Natale, perché domani proprio sarà portata in scena. Sa che cosa, cavaliere?
Cosa?
La celeberrima Gioconda di Amilcare Ponchielli,
sì,
sul libretto di Enrico Boito. Un melodramma in quattro atti molto, ma molto discusso.
Sì, sono anch'io grande amante dell'opera. Ho sentito negli ambienti che il Ponchielli,
sì,
sia nel panico per la prima,
sì,
e
sì,
che i suoi rapporti con Arrigo Boito, sì, si sono incrinati per le continue modifiche che gli chiedeva di apportare al libretto.
Sì, sì.
Anche perché,
Boito,
come lei saprà, tutor Ronzo,
sì,
anche
so,
Boito è impegnato anche nel portare in scena il Mefistofele,
esattamente, sì, sta, sì, portando, sì, in scena anche il Mefistofele.
Sì, sono, sì, convinto che l'audacia drammaturgia di Boito abbia costretto il Ponchielli a modificare il suo stile musicale.
Beh, questo non saprei dirle, ancora non ho visto l'opera, però, caro cavaliere, noto con piacere. Noto con piacere questo comune entusiasmo per il teatro dell'opera.
Ah, sì, 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 sì.
Ma è una passione piuttosto ardita per un militare. Sono sicuro comunque che Annina amerà la Gioconda di Amilcare Ponchielli sul libretto di Enrico Boito. E sono sicuro, ancor più sicuro, che accetterà il nostro cordiale invito di andarla a vedere.
Bene.
Thank you.
il giorno dopo al Teatro dell'Opera.
Don Ronzo,
dimmi Annina, che c'è?
Devo assentarmi.
Vai, ma dove vai Annina? Questo è il momento cruciale del melodramma, ti conviene restare. Ma dove vai, di grazia?
Mi assento per andare alla toilette.
Alla toilette. Guarda Annina, a fronte di un bisogno fisiologico, Annina, che devo dirti? Vai pure. Ma fai presto, mi raccomando, potresti perderti il canto dei gondolieri.
Va bene. Anch'io come Gioconda piombo esausta fra le tenebre. Mi si aiuti! Suicidio! Sol tu mi resti! Devo raggiungere il canale e porre fine alle mie sofferenze! Mi donerò al canale, che con la sua acqua consumerà quel che dell'anima rimane e che del mio corpo non resti più nulla.
Gioconda promette a Barnaba il suo corpo in cambio della salvezza dell'amato. Quanta poesia in quest'opera! Che artista Boito, il migliore fra i contemporanei.
Sì, cavaliere, hai ragione, ma che fine ha fatto Annina, però? Io non la vedo tornare.
Beh, effettivamente comincio anch'io a preoccuparmi. Capirà, comincio ad affezionarmi a questa donna piena di virtù e di una tale bellezza che guardi tutto rozzo. Avrei voglia di...
Capisco, capisco, non vada avanti. Ma conviene però comunque andare a cercare
sì,
Annina.
Sì, cerchiamola.
Cerchiamola.
Annina!
Piano, faccia piano. Annina, faccia piano. Sì, sì. Annina!
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 Annina! Forse Annina sarà tornata a casa, cavaliere.
Speriamo,
speriamo, si spera. Muoviamoci, chiamiamo la carrozza.
Sì.
Chiami la carrozza, sì, cavaliere.
Carrozza.
Carrozza, venga.
Carrozza.
Presto, a casa Giorgi, presto. Andiamo, andiamo.
Ecco. Uè, cavaliere, buonasera. Buonasera, dottor Ronzo, già siete tornati. Cavaliere, vi è piaciuta l'opera?
Madonna, molto,
mi...
molto.
Ma nonna, mi come ci vorrei andare pure all'opera? Mi piacerebbe proprio assai. La signora mi raccontava sempre, quando tornava col signor Sandrino,
sì,
che coppia felice, madonna, mi sembravano due piccioncini. Tranne una volta, sì, vi devo dire la verità, sì, tranne una volta, quando tornarono dal vedere un'opera che si chiamava Pagliacci. Non me lo posso mai scordare. Guardate, Pagliaccio, come sta. Tra l'altro, Pagliaccio sembra una cosa di felicità. Quelli come stavano nervosi, cavalieri, dovevate vedere. La signora poi come mi trattava male. Geraldina qua, Geraldina là. Non hai pulito qua, non hai pulito là. Passavi il dito sopra i mobili. Faceva quel gesto, che avete capito, cavalieri? Sì. Passavi il dito sopra i mobili, se lo guardava e diceva: Geraldine, guarda il nero. Passavi il dito sopra il frigorifero, se lo guardava e diceva: Geraldine, è nero. Passavi il dito sulla televisione e diceva: Geraldine, è nero, non si vede. E io proprio non sapevo che cosa fare. E però che è successo? Che è stato proprio Pagliacci che l'ha fatta impazzire. Dicono che è un capolavoro. Quella, la signora, pure è rimasta colpita, dice sempre questa frase: la commedia è finita, la commedia è finita, cavaliere. E lo dice da quella sera, prima non l'aveva mai detto. Io penso che lo dice perché lo dicono nell'opera, io penso, però poi non so.
Beh, sì, certo, Geraldina, non sbagli, arguta intuizione. Infatti è un'opera straordinaria di Ruggero Leoncavallo, la commedia nella commedia.
Madonna.
Termina però tragicamente di fronte, cavalieri, al rifiuto. Sì, Geraldina, ascoltami.
Sì,
sì, è una fine tragica di fronte al rifiuto di Nedda.
Sì,
di dire il nome del suo amante.
Amante.
Geraldina, Geraldina.
Cavaliere.
Canio la uccide.
Cavaliere,
sì.
Sento.
Sì, la uccide. Sì, Geraldina. E Silvio.
Cavaliere.
E Silvio accorre per soccorrerla.
Silvio.
Sì.
Tonio.
Sì. Tonio, no. Tonio e Beppe, no, poi inorriditi, Geraldina, tutti inorriditi, non intervengono, ma
no,
che tragedia, sì,
fanno i guardatori dallo spioncino,
guardatori inorriditi, ma gli spettatori comprendono, Geraldina. Geraldina, calmati. Gli spettatori però comprendono.
Io non resisto più.
No, Geraldina.
Che comprende?
Geraldina,
comprende?
Datti un contegno per cortesia.
Madonna,
che qui fuori fa anche freddo.
Che comprendiamo?
Entriamo dentro.
Cavaliere, entriamo.
Entriamo qua.
In me,
sì,
cavaliere,
in anticamera.
Entra.
Vieni,
vieni,
vieni qua.
Vengo,
vieni qua.
Vengo lì,
no, non fare così.
Faccio,
Geraldina. Geraldina, Geraldina, toglimi le mani dal cappotto. Geraldina, togli qui. Geraldina, qui, qui. Leva la mano. Geraldina, quello che vedi, Geraldina, non è più finzione. No, come gli spettatori del Leoncavallo. Sì. Cercano tutti di fermare Canio. Che ha delitto compiuto.
Canio
uccide. Geraldine, Canio uccide Ned.
guarda.
Ma chi è?
Sì.
Ma io non ho capito questa commedia.
Vabbè, però... in ogni caso, Geraldina, sì, in questo momento viene detta la frase: la commedia è finita.
Madonna, tutto questo vuoi per dirmi la commedia è finita? Ma come parlate bello, cavaliere? Sì. Madonna, non mi fate sciogliere.
Lo so. E ancora non ti ho detto meglio, Geraldina.
Geraldino, per cortesia, ci stai distraendo. Abbi pazienza.
Ma no, ma no. Anzi, ma no, tutto ronzo.
Dici un po', la signora è qui. Come, ma no, cavaliere? Noi siamo venuti qua che quella è scomparsa.
Ah, sì, va bene.
Annina, ma... vuoi mettere a parlare? Il sex, ma le cose.
Ogni cosa ha la sua importanza. Anche per ritrovare la signorina Giorgio.
La signora è qui, Annina, insomma, rispondici. La signora come ti chiama? Sì. Geraldina.
Geraldina, infatti, sono siamo confuso. Molto preoccupati.
Voglio sapere se la signora è qui. Ma qual è qui? Ma che state dicendo? La signora sta con voi all'opera di Boito.
Sì, ma si è allontanata un attimo e non è più tornata.
Madonna santa, accendiamo subito le candele alla Madonna. Ma non Maria Vergine, aiutaci tu. Maria, Maria Vergine, Maria Madonna.
Tutore, tutore, Maria, resti qui Maria, nell'attesa. Maria, allerterò Maria, i gruppi Maria, reggimentali dell'artiglieria.
Maria, Maria Vergine.
Intanto, sul canale, un uomo passeggiando nota un corpo bloccato da un ramo d'albero, crollato in seguito alla bufera di febbraio.
Vabbè, guarda che freddo. Oddio. Ma per tutti i diavoli, cos'è un corpo? Un corpo di donna? Potrebbe essere ancora viva. Devo salvarla, devo salvarla. Mi senti? Mi senti? Fiore, bocciolo, giovane sventurata donna, ascoltami. Santi numi, donna, rispondimi!
Suicidio, suicidio, tu solo mi resti!
Oh, per Zeus, ma non è stato un incidente allora!
Mi lasci morire, poniamo fine a questo inutile e infelice sopravvivere!
Non si preoccupi, adesso ci sono io, ci sono io, si calmi, ti riporterò a casa, al caldo! Sono un medico, sai, fosse l'ultima cosa che faccio al mondo, ti salverò la vita. Dimmi il tuo nome, dimmi il tuo nome, sei bella, sarei curioso di vederti sorridere. Su, qui, vieni qui, proprio su, con le labbra rosse, perché adesso le tue labbra adesso sono blu come l'acqua che stava per portarti via il respiro. Come ti chiami? Dimmi il tuo nome.
Anna Giorgi.
Conoscendosi in una tal circostanza, non si può fare meno di rivolgerci l'un l'altro con la confidenza che questo tragico momento d'unione richiede. Io sono Elio. Dove si trova la tua casa, Anna?
Calma. Contrada del Drago.
Contrada del Drago. Va bene. Ti ci porterò con la forza poderosa delle mie braccia, Anna.
Intanto a casa Giorgi.
Tutto Ronzo, qua non si vede nessuno, la signora non si vede, il cavaliere non si trova più. Dove staranno tutti quanti? Uè, chi è? Tutor, andiamo a vedere, apriamo.
Andiamo a vedere chi è.
Salve, salve, questa donna immagino appartenga a lei, Anna Giorgi, sì, è sua moglie?
No, 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 non è mia moglie, io sono Antimo Ronzo, ma sono, la conosco molto bene, sono il suo tutore. Annina, vieni, sei tutta bagnata, che hai combinato? Iddio, Iddio, perdonala, come hai potuto, Annina, come hai potuto?
Fatemi
come
spazio.
Hai potuto, come hai potuto?
Mi scusi, signor tutore, si calmi.
Prego, entri, entri.
Mi indichi un divano.
La
porti, mi aiuti,
la porti Annina,
adagiamola,
Dio mio,
adagiamola.
Come hai potuto, Annina, perché mi hai fatto
qua,
questo,
ecco,
perché
su.
Mi hanno fatto questo,
ma su, Annina, basta, la finisca, non la induca in inutili sensi di colpa, questa donna è già abbastanza affranta per la brutta serata trascorsa, è cianotica, non vede,
sì, ma
sì,
Dio, Iddio, peccato originale,
ma su
il suicidio, oddio.
Ma su. Basta, la finisca, ed è ancora in una crisi spasmica della glottide, no, non lo vede, non
sì,
lo vede.
No, non si è sicuramente, capisco
ma
io
sì, di... ma lasci fare, io sono un medico, si è sicuramente verificata una penetrazione d'acqua nei polmoni. Comunque mi presento, sono il dottor Elio Sorbona, piacere.
No, piacere,
sì, la signora Giorgi è viva per miracolo, qualcuno direbbe che solo, ecco, il Dio... Non lo sa come sia riuscita a salvarsi, ma un ateo agnostico come me non può permettersi una frase del genere.
Madonna,
un uomo di scienza.
Scusatemi, sì. Scusatemi un attimo questi discorsi. Fatemi levare i vestiti bagnati alla signora.
Sì,
permettete?
Sì, subito,
Madonna,
subito.
Mio padre nostro che sei nei cieli, questo tende il suicidio. Quell'altro è uno senza Dio. Ma dove viviamo, Gesù Santo? Sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome, Gesù mio. Io me ne vado, io me ne vado.
Egregio dottore.
Sì.
Io non so proprio come ringraziarla, guardi. Senza Annina anche la mia vita, tocca ammetterlo, sarebbe priva di ogni senso.
Vabbè, lo capisco.
Lei dunque ha salvato ben più vite di quelle che immagina. Attorno ad Annina, infatti, c'è, vibra e gira un mondo. Ed io devo ammettere... Che
su,
io tornerò su militare, un uomo così forte,
su,
ma
su,
non ce la faccio, io su, vivo per lei,
ma su,
io vivo per lei, vivo
la
per
Anna, capisco, la capisco, signor Ronzo, tutto Ronzo, lo capisco, su,
forse,
su,
guardi,
si faccia coraggio.
Dottor Sorbone, quella
sì,
forse è anche colpa mia.
Ma no, perché dice questo?
Perché io non avevo capito che forse
sì,
la Gioconda di Amilcare Ponchielli,
ah, Ponchielli
sul
sì,
libretto di Enrico Boito,
Boito sì, lo conosco,
non era l'aria adatta da far respirare alla mia Annina, che vive sempre questo trasporto per le opere liriche, le storie,
beh,
i sentimenti che dalle orecchie
sì,
le arrivano al cuore.
Sì.
E talvolta alla pancia, allo stomaco, e talvolta addirittura alla mente. Che genere di medico è lei, dottor Sorbona? Mi dica, è forse un cardiologo?
No, sono uno psichiatra.
Ah, oh, uno psichiatra.
Perché? Ah.
È esattamente ciò che a mio parere serve ad Annina. Mi ero occupato, infatti, a trovare un dottore per gestire tutte le sue frustrazioni.
Ah.
Sì, sono solo preoccupato che sì, questi dottori possano farle più male che bene. Sa quello che si dice di queste cliniche?
Beh,
notizie che giungono dall'estero, da Zurigo, fin qui da noi. Ho sentito molte storie di gente chiusa, reclusa,
sì,
abbandonata a se stessa e maltrattata.
Sì.
Annina, caro dottor Sorbona,
sì,
Annina non è pazza.
No, no.
È solo in una forte e drammatica difficoltà che anche io stesso, me medesimo, non riesco a spiegarmi.
Sì.
Forse, professor Sorbona, magari potrebbe seguirmela lei.
No, mi dispiace, tutto Ronzo, ma io non sono ancora specializzato e dunque... Non posso certo seguire un caso così difficile come quello della signora Giorgi.
Che peccato, che peccato.
Io me ne veramente me ne compiango. Mi limiterò, col suo permesso, a scrivere una lettera al famoso professore. Lo conosce?
Il famoso, lui?
Sì.
L'inventore?
Sì.
Certo, tutti lo conosciamo di nome e di fama.
Sì.
E devo dirle, caro Sorbona,
dica.
Essendo proprio io venuto a conoscenza di queste teorie,
sì,
in particolare sulla teoria del lapsus linguae, notai un giorno,
sì,
che Annina,
sì,
disse, a un certo punto disse,
sì,
mi ritiro, senta, sì, professore,
mi dica,
mi ritiro nelle mie preghiere sperando nel perdono invece di dire nella misericordia, perché lei poi si corresse subito e disse misericordia di Dio, disse cioè perdono in luogo di misericordia, e questo mi fece pensare.
Non si sbaglia,
ma no,
caro tutore, e questo è un classico esempio di lapsus, così come l'esimio professore insegna. Mi riprometto quindi di scrivere questa lettera, una lettera che potrebbe essere interessato ad un caso tanto particolare, anzi ne sono sicuro. Poi una donna così bella e anche ricca a quanto vedo, ma senza soluzione,
sì,
distrutta.
Purtroppo sì, professore, grazie. Sì. La ringrazio molto dell'interessamento,
sì,
e mi faccia sapere se la sua lettera al professore apporta qualche risultato.
Va bene.
Lettera di Elio Sorbona al professor F.
Egregio signor professore, sono Elio Sorbona, medico laureato presso la facoltà di medicina del Santissimo Sepolcro. Nonostante la formazione religiosa, i miei studi e le mie tori si sono fortemente distaccati dall'approccio didattico della scuola dalla quale provengo. Sono al contrario particolarmente ispirato dai suoi scritti e dai metodi che ritengo decisamente all'avanguardia. Si starà sicuramente chiedendo il motivo di questo mio scritto. Pochi giorni fa, attraverso il canale degli Orsi, noto per le correnti del vento alterio che ha distrutto parte del nostro sfortunato territorio, mi sono imbattuto in un corpo di donna bloccato da un tronco d'albero abbattuto dalla tempesta di febbraio. Tale donna si era volontariamente lanciata nel canale per insano gesto, per togliersi la vita. Sono stati istanti frenetici ed ho salvato questa donna. Dalla mia umile preparazione posso ben dire che questa donna è nevrotica, e le ragioni che si celano dietro questo insano gesto sembrano intrappolate nelle profondità dei suoi occhi chiari, e sono a chiederle di incontrare la signora Anna Giorgi, vista la particolarità del suo caso, essendo lei una donna apparentemente soddisfatta e realizzata, di una sofisticata cultura e di un'elevata classe sociale. Se volesse incontrarla, le basterebbe rispondere indicando il luogo e l'ora dell'incontro, e nel caso sarei io stesso a condurre la donna presso il suo studio, approfittando dell'occasione per stringere la mano a quello che considero un maestro. Con immensa stima, dottor Elio Sorbona.
alla risposta del professor F al professor Elio Sorbona.
Egregio collega, apprezzo questa missiva lucida e ricca di passione. Come lei dimostra di sapere, giovane collega, è sempre bene ricordare che se da una parte è vero che i motivi base per ogni azione umana sono la sessualità e l'ambizione, è vero anche che nessun mortale può mantenere un segreto, perché se le labbra restano mute, parlano le dita, o gli occhi, come dice lei in linguaggio profano. Riguardo l'educazione e la formazione della giovane donna in questione, è importante ricordare che per educare non basta istruire, e a quanto pare questa donna sempre travolta da una passione. In fondo, non siamo mai così privi di difese come nel momento in cui amiamo, e le nevrosi sono, per così dire, il negativo delle perversioni. Il caso che lei mi sottopone non fa che confermare che le scelte di istintualità confluiscono con complessi marchingegni psichici, l'esercitare il substrato cosciente da parte del terapeuta sarà d'ausilio all'elevazione del vincolo emotivo. Dunque, della condizione di questa paziente sarebbe utile apprendere, approfondire le convinzioni che non si acquistano tanto facilmente e che sono raggiunte senza fatica, si rivelano prive di valore. Bisogna quindi sempre tenere a mente, anche per noi terapeuti, caro collega, che l'io non è padrone in casa sua. Sulla base di tali semplici considerazioni, accetto di incontrare questa paziente che, a quanto traspare dalla missiva, sembra esserle anche molto cara. L'appuntamento è per il giorno 13 gennaio alle ore 16 presso il mio studio. La saluto con un'ultima considerazione riguardo la vita, che altro non è che la palingenetica obliterazione dell'io trascendentale che si infitura nell'archetipo prototipo dell'autocoscienza cosmica. Firmato il professor F. Intanto nell'alcova del cavalier Bardazzi Rizzi.
Marone cavaliere, due cavaliere, mamma mia, io mi sento nel paradiso delle serve. Delle serve umili come me, cavaliere, ma che tengono il fuoco dentro per voi.
Sei bella, ma Geraldina.
Cavaliere, fate
sei bella.
Dentro,
sei la mia principessa,
cavaliere mio caro, cavaliere mio bello. Io quando sto con te mi scordo di essere una servita, una servetta. Mi sento una principessona, cavaliere, una principessa. Oh, madonna,
sì. Geraldina.
Sì, cavaliere.
Sei bella.
Bella, cavaliere, sì.
sei la mia principessa. Geraldina.
Cavaliere, allora sente una cosa, cavaliere. Allora sì. Mi porti all'opera a fare la grande signora.
Cioè... la gran signora, Madonna, Geraldina. Cavaliere. Non è il caso, Geraldina.
Come non è il caso, cavaliere?
Geraldina.
Come no?
Dopo quello che è successo ad Anna e Giorgi, no?
Che fa, cavaliere? Noi che ce ne importa?
Niente, non ce ne importa niente.
Che ce ne importa, cavaliere?
No, no, Geraldina, no. Dopo tutto quello che è successo,
portami
dopo
all'opera.
Tutto quel cercare all'opera, Geraldina.
Che è successo? Andiamo, cavaliere, all'opera.
No, non possiamo andare, Geraldina.
Perché, cavaliere,
sì,
perché?
Sì.
Perché? Sì, perché? Sì,
Madonna, esatto. Geraldina.
Che è successo?
Quel maledetto Tutor Rose.
Che ha fatto?
Non mi ha dato neanche la notizia. Quale si è messo a parlare con quel dottore e mi ha lasciato avvagare per le strade della città. Geraldi, con tutte le squadre di soccorso, con i militari che io ho chiamato, quelli stavano lavorando. Io mi sono esposto, Geraldina, capisci? Mi sono esposto. Perfino il bosco abbiamo setacciato.
Ma io ho capito.
Aspetta, zitta, stai zitta. Che stavo dicendo? Che stavo nel distrarre.
Mi hai setacciato il mio boschetto.
Boschetto, Geraldina, il
boschetto.
Sei bella.
Sì.
Sì, ma una...
Cavaliere.
Dici, niente. Mi sono trovato. Comunque, che stavo dicendo? Giallino,
il bosco, il bosco.
Sì, abbiamo setacciato tutti i boschi. Il tuo, quello del nostro, tutti.
Tutti.
Mi sono trovato con un pugno di mosche in mano, capisci?
Comunque, cavaliere, sentite una cosa, io non è che. Non è che voglio difendere il Tutor Rose, sai che a me sta pure un po' antipatico.
No, non lo difendere.
Però quello, guardate, quello stava proprio fuori di sé. Fuori di senno. Io ho messo la signora a letto e mi sono messo un po' a sentire che dicevano. E quello Tutor Rose addirittura piangeva, cavaliere, piangeva.
Geraldina.
Che c'è, cavaliere?
E che mi dici? Che mi dici mai? Che fai? Allora tu spii?
Spii? Ma che spia, cavaliere?
Scusa,
spia?
Si è messa a sentire origliati, origli.
Ogni tanto, che male ci sta, cavaliere? Comunque statemi a sentire. Statemi a sentire, quelli là. Sì. Vogliono
fatti dare un bacetto,
la vogliono mandare, cavaliere, aspettate,
vabbè, hai ragione,
cosa.
scusa
cavaliere, abbiate pazienza, sì, non sì, fate sì. Il bambino
lo so, è che è un boschetto, Geraldino.
Allora, cavaliere, sì. Io ho sentito tutto, quelli la vogliono pigliare, la vogliono mandare dal professor F. Avete capito? Dal professor F.
Geraldino.
Sì, perché quelli pensano che la signora è pazza. Ma quale pazza, cavaliere? Quella non è pazza per niente. Io la conosco da tanti anni. Quello tutto è tranne che una pazza, cavaliere. State a sentire a me, anzi, io le voglio bene, ma quella è pure troppo furba, signora. Quella è una sciantosa.
No, Geraldi, Geraldi, la sciantosa sei tu. Vieni qua.
La sciantosa tu, cavaliere.
Però aspetta, Geraldina.
Che c'è, cavaliere?
Aspetta. Sì, Geraldina,
che vuoi?
Facciamo un patto.
E facciamolo, sì.
Facciamo tutto.
Cavaliere, qua viene il meglio.
No.
Aspetta, cavaliere, qua viene il meglio. Quale patto?
Facciamo un patto.
Facciamo questo patto, cavaliere, qual è? Facciamo il patto.
Aspetta, Geraldina,
che
aspetta.
Dobbiamo fare? Dici.
Allora, il patto è questo.
Sì. Qual è?
Tu.
Sì.
Metti quell'infuso di cui ti ho parlato l'altro giorno... nelle vivande della signora.
Ancora, cavaliere, no, tu si infuse. No, cavaliere.
Geraldina,
abbiate pazienza.
Geraldina,
c'è?
Allora, senti a me.
Sì.
Tu metti quell'infuso di cui ti ho parlato l'altro giorno
sì.
Nelle vivande della signora.
Sì. E tu che
senti
fai,
a me,
amore?
Senti a me.
Sì,
e io
sento.
Ti porto al teatro dell'opera.
Cavaliere, ma veramente?
Veramente?
Ma voi veramente?
Veramente?
E allora,
gran signora,
voi potete fare la vostra grande signora?
Sì.
E allora, cavaliere, vi dico una cosa. Affare fatto, cavaliere.
Affare fatto.
Affare fatto. Affare fatto, cavaliere.
Affare fatto, cavaliere.
Io a voi non vi so resistere, cavaliere. Io come devo fare?
Intanto, in casa Giorgi.
Tutore, mi sento molto meglio adesso. So di aver tradito il mio Dio, ma questa tragedia, come spesso accade nei miti dell'antica Grecia, oggetto dello studio che lei ha tanto voluto per me, si è rivelata una nuova luce di conoscenza. Talvolta da una tragedia, come quella della tempesta di febbraio, che ha devastato interi paesi, che ha distrutto le opere della natura, che ha travolto case, animali e raccolto, da una tale tragedia è dipesa la mia salvezza. L'albero che ha fermato la mia corsa è l'esempio di quanto sia imprevedibile la vita e di quanto da una sventura possa rinascere una nuova fede, non solo in Dio, ma soprattutto in noi stessi.
Annina, Annina mia, sono fiero di te, sono molto fiero di te. A proposito, Annino, ma tu ricordi il tuo salvatore, il tuo angelo custode, il dottor Elio Sorbona? È passato proprio qui a salutarti.
Buongiorno, signora Giorgi.
Buongiorno, dottor Sorbona.
E come si sente oggi?
Molto meglio, dottor Sorbona. Dal nero al grigio.
Anche lei, signora Giorgi, ama i colori.
Ah, ma lei non sa, caro dottor Sorbona, lei non sa una cosa fondamentale. Gina è una pittrice straordinaria. Tutti i quadri che vede qua in casa Giorgi, guardi qua quelli che ha visto in ingresso, tutti i quadri di casa Giorgi sono tutti firmati by Annina.
Incredibile.
Lei però, caro dottor Sorbona, pensi che non riesce a venderli perché li sente come se fossero suoi figli addirittura.
Sì, la capisco, è un sentimento comune fra i pittori. Anch'io amo la pittura, sono infatti rimasto molto colpito da questi quadri, sono molto belli, sì.
E che cos'è che l'ha colpito in particolare di questi quadri? Mi faccia sentire.
Mi ha colpito senz'altro la sfrontatezza delle forme e anche il...
Sì.
Il pennello, il tratto del pennello è un tratto molto particolare. Mi ricorda alcuni quadri impressionisti, ma non è proprio un tratto impressionistico.
Capisce?
È più un tratto impressionistico ermetico.
Certo, capisce? Sono d'accordo con lei e vedo che lei è molto preparato in materia.
Molto, sì, sono molto adesso, diciamo, mi diletto.
Hai capito, Annina, il signor Sorbona?
Devo notare che anche lei è preparato su questa materia.
Sì, signor Giorgi, sono coincidenze, sono... Pensi che stavo cercando l'artista giusto per realizzare il consueto ritratto del medico al lavoro. Nessun medico può in nessun modo praticare la propria attività senza un quadro nella stanza che ne attesti il gusto e l'onorificenza. Pensavo di intitolarlo L'eredità di Ippocrate.
Ah, che bello.
Sì.
Devo dire che sono ferma da un po'. Ho abbandonato il disegno oramai da 2 anni a questa parte.
Oh, Annina, non sarebbe ora di rimettersi all'opera allora, non credi?
Sì.
Perché non continuate a parlarne fra di voi dinanzi a una bella tazza di tè fumante alle more fresche prese e colte dal giardino Giorgi qui? Vado a dire subito a Gerardina di prepararlo. Voi intanto chiacchierate tra voi. No,
grazie,
vado.
Troppo gentile, tutore. Grazie. Anna, ricordi quando ti sei svegliata dal tepore della triste, sventurata tragedia?
Sì, Elio. Sono momenti che difficilmente riuscirò a dimenticare. Anzi, questa è l'occasione giusta per ringraziarti.
Ma no, non ringraziarmi, Anna. Ringraziamo insieme il nostro destino. Confermo che sei bellissima con le labbra rosse. non che labbra cianotiche facessero dubitare della tua bellezza.
Buonasera signore, ecco qua, sono arrivata. Buonasera. Ecco a voi il tè, buongiorno dottore. Buongiorno. Scusate, sì. Scusate se mi vedo il tè, però volevo chiedere pure una cosa. Sì. Io tengo un po' di male alla schiena, sì, alla cervicale. Sì. Mi volete aiutare voi oppure devo andare dal professor Isonzo? Sì. Che Isonzo prima ti fa aspettare 2 ore, poi per qualsiasi cosa piglia e ti dà questa...
Donna Gerardina, scusi se la interrompo, però purtroppo io... Dite. Però purtroppo io non sono un medico di base, perché diciamo. Siete, sono un medico psichiatra.
Un medico psichiatra? Sì. Beh, che fa sempre medico, sì.
Gerardina, non importunare il dottore.
Va bene, signore, scusate. Io sono, scusate.
Elio, ti chiedo scusa io per lei. Geraldina è un po' invadente.
Non preoccuparti.
Orbene, sì. Orbene. Cari ragazzi, vi siete poi accordati per il ritratto medico?
Sì, la signora Giorgi mi stava descrivendo l'utilizzo dei colori con una tecnica particolarmente moderna, ecco, sì.
Troppo gentile, dottor Sorbona.
Sì, prego, Annina, figurati.
Annina, dottore, sì. Io sì. Devo allontanarmi per incontrare il cavaliere, che a quanto mi dice Geraldina, sì, che non sa tenere in bocca una manciata di ceci, è molto adirato con me per aver coinvolto le squadre di soccorso la sera del Teatro dell'Opera. Ma come facevo io, cara Annina, a pensare in quel momento al cavaliere? Su, quindi vado. E se lui alzerà la voce, l'alzerò anch'io con lui.
Bene, a presto, buon tutore.
Faccia attenzione, tutore.
Non vi preoccupate, non darti pena, Nina, andrà tutto per il meglio.
Lo spero.
Arrivederci, tutore.
Geraldina, ma che fai, spii?
Ancora? No, signor, che dite? Mi trovavo a passare. Ma torno subito a cucinare il brodo che vi piace tanto.
Anna, eccoci di nuovo soli.
Sì, Elio, mi è venuta in mente un'idea. Comincerei a fare uno schizzo di ritratto medico, che ne sì. dici? Disegnare mi fa sentire sempre bene.
Sì, schizziamo. Certo, cara Anna. Cominciamo.
Avete ascoltato Rose Gialle in Anticamera, un radiosceneggiato di Maurizio Bontaglione e Liliana Faccioli Pintozzi. Ci vediamo la settimana prossima. Baci a tutti, un saluto da Radio NK.
Un saluto pure da Geraldina. Pace a tutti.